giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Ah, bene, allora, sono passate già un po' di puntate in cui avete avuto modo di assorbire e ragionare e assimilare un po' la top 100 che vi abbiamo dato anche qua sul podcast, nella puntata 99 e ovviamente 100. E quindi vogliamo tornare un attimino a ragionarci assieme su quelle che voi avete discusso, avete nominato, perché avete parlato tanto su social, sul nostro gruppo di Telegram, eccetera, su tanti grandi esclusi. Ovviamente io non voglio mai essere da solo, perché altrimenti sarebbe una puntata noiosissima, e quindi in mia compagnia questa volta ho chiamato Davide, che ormai è un mio fido alleato. Ciao Davide.
Ciao Matte, ciao e ciao a tutti quanti.
E il signor Fappos, che anche lui ormai pian pianino si sta facendo la sua il suo spazio. Sì, anche il tuo, un po' stai raccogliendo, creandoti un po' il tuo spazio.
Eccomi qui, colui che non vorrà mai più vedere una top 100 manco da lontano.
E poi c'hai dato dentro la top 100, quindi chi meglio di te potrebbe commentarla in tutto e per tutto.
Sono uscito scemo con tutti quei commenti su Facebook e i vari canali, non riuscivi più a dove girarti, ogni minuto spuntava qualcosa da attenzionare, è stato terribile.
Beh, ma noi siamo contenti però che...
Appunto, cioè abbiamo creato comunque argomenti di discussione.
Assolutamente, è stato un bene.
Sì, ma noi siamo contentissimi di aver avuto la possibilità di sentire le voci di quelli che ci leggono, ci ascoltano, oppure ci hanno scoperto grazie alla Top 100. Poi succede anche questo, no?
Beh,
una classifica fa sempre discutere.
Secondo me in tanti ci hanno messo una X sopra.
Addirittura, no, dai, su. Adesso cerchiamo di recuperarli allora con questa puntata, perché invece è giusto che motiviamo magari certe scelte, motiviamo magari certe esclusioni, oppure dobbiamo dare spazio a quei grandi esclusi che invece non sono rientrati magari in top 100 per chissà quale motivo. Siamo qua apposta per spiegarlo, no?
Sì, e nominiamo uno a testa poi, il nostro grande escluso.
Ahia, il nostro grande escluso. Va bene.
Io vi lancio questo per chiudere la puntata, ma ognuno di noi...
Un po' come le top 5 che diamo agli ospiti.
Sì, assolutamente. Sì, ci sto. Allora, fatemi però iniziare la puntata spiegando una cosa sulla top 100, perché tantissime persone hanno commentato non avendo ben presente cos'è la top 100. Tanti pensavano che fosse una classifica di merito, ma in realtà è una classifica di gradimento dei redattori di giochi sul nostro tavolo. E nella premessa l'abbiamo specificato a lungo, forse troppo. Neanche io avrei letto la premessa, sinceramente. Però abbiamo
mi sa che neanche gli altri l'hanno letta, perché se esatto, c'erano queste belle premesse.
Però diciamo che l'abbiamo... Abbiamo aggiustato il tiro durante lo sviluppo di tutta la progressione della top 100. Comunque sia, mi sono preso anche una serie di nomi che poi vorrei ringraziare. Queste persone hanno più o meno partecipato in modo critico, costruttivo a tutto quello che è stato il processo dopo la pubblicazione della top 100. Innanzitutto vorrei ringraziare David, perché ha dato l'idea di questa puntata podcast e ha partecipato sia nella chat Telegram sia all'interno del gruppo Facebook. È stata una persona che ha costruito su quello che erano, io le chiamo macerie, ma in realtà i commenti negativi di altre persone, ma tirando fuori il meglio. E quindi grazie David da parte di tutta la redazione. Poi Vediamo. Oh, no, no, ringraziamo anche Andrea di Dado Critico, perché lui giustamente non ha notato giochi per i bambini all'interno della Top 100 e, visto che Giochi sul nostro tavolo è l'unica ad avere una rubrica dedicata ai piccoli, Andrea purtroppo ha ragione, avremmo dovuto forse includere qualcosa,
o creare una mini classifica per i migliori per bambini.
Davide, la palla passa a te, perché sei tu il curatore poi alla fine.
L'ideatore proprio, anzi, diamo tutti
anzi, Davide, ora ti metto sulle spine. Dai, dici un titolo che avresti messo al posto di un altro titolo presente in Top 100. Ti ho messo in crisi.
Rino Hero.
Al posto di cosa? Cosa avresti tolto?
Cosa avrei tolto? Non lo so, dai, è cattivo. Ne mettiamo il centesimo.
Il centesimo, ok. Enciclopedia, va bene, ci sta. Vediamo con chi continuiamo a ringraziare. Allora, ringraziamo Elena, che ci ha parlato di Cosmic Encounter. Ora, Cosmic Encounter è un titolo del 2008 che effettivamente avrebbe potuto essere in classifica, perché è uno di quei titoli che crea un meta attorno al tavolo non da poco. Il fatto è che Cosmic Encounter è anche uno di quei titoli che devi intavolare un certo numero di persone, 4, 5, altrimenti è difficile raggiungere certi livelli di bellezza e molti di noi hanno difficoltà a intavolare giochi del genere. Ma se fosse stata una classifica di merito, probabilmente avrebbe dovuto essere più in alto sicuramente, un'apparizione ci sarebbe potuta essere. Vado avanti e vi dico che Andrea ha nominato ben due titoli, Root e Feed the Kraken.
Beh, Root lo conosciamo tutti, è strafamoso, effettivamente poteva starci in una top 100, ma sai, anche lì dipende dalle persone che compongono la redazione, né più né meno. E noi siamo molto eterogenei e quindi io sempre, ad esempio anche agli amici, ho sempre detto la top 100 di giochi sul nostro tavolo è una sorta di classifica trasversale, ovvero va a premiare il gioco che piace un po' di più a tutti. Non per forza deve essere un gioco party game, infatti c'è Great Western Trail in cima, ma Great Western Trail è innegabilmente un gioco che piace a tanti, e questo è quanto, almeno dal mio punto di vista. Poi,
ma tu, Matteo, Root a che posizione l'avresti messo?
Root allora è un gioco impegnativo, perché comunque richiede impegno, richiede studio, dedizione, che tutti al tavolo abbiano lo stesso livello di esperienza,
difficilissimo,
quindi non te lo metto sicuramente nelle prime posizioni, però visto che comunque è un gioco che ha, in un modo o in un altro ha segnato, io te lo metterei all'incirca la metà, un po' più in alto, quindi verso il 40° posto.
E per Feed the Kraken cosa mi dici?
Feed the Kraken non ho mai provato, te lo dico sinceramente.
Allora, io invece Feed the Kraken l'ho provato, è un gioco carino, divertente, però secondo me è difficile dire che sia un grande escluso dalla Top 100, perché per vari motivi non faccio difficoltà a trovargli i 100 giochi che gli stanno davanti, che possano essere, che per me sono più divertenti, che mi danno sensazioni migliori al tavolo, oppure anche soltanto che devono stare in una top 100 per motivi, lo virgoletto, storici, cioè che magari mi danno lo stesso sensazione di gioco, ma come divertimento, come altro, però io non posso non vedere in una top 100 un Ticket to Ride, mentre non mi fa difficoltà non vedere un Feed the Kraken. Mi stupisce invece anche a me, forse Root, onestamente anch'io l'avrei messo in una top 100, ma credo che forse tutti i redattori l'avrebbero messo in una top 100, ma nessuno in una posizione molto alta, e quindi questo probabilmente ha penalizzato globalmente il gioco, perché quando tu chiedevi a Matt te in che posizione avrebbe messo Ruth, io mi sono risposto nella mente e ho detto 50, e più o meno l'abbiamo messo allo stesso posto. E magari, appunto, potrebbe essere molto più premiante un redattore che dice primo un gioco e novantesimo un altro, che non due che dicono 50, no? Per adesso ci sono tutti algoritmi strani che non sono da discutere qua, però secondo me Root probabilmente paga questo fatto qua, che è un gioco difficile, per tanti motivi difficile, neanche così equilibrato, perché magari non tutte le fazioni sono facili da giocare, neanche così a pari livello. E quindi è difficile.
Non è immediato neanche, cioè quello esatto. Che dicevo prima, no?
E quindi direi che Root è un grande escluso, ma probabilmente è un grande escluso per il motivo con cui è stata costruita questa top 100, secondo me.
Sì, che è poi quello che dicevo anch'io sul fatto che essendo una cosa così, una classifica così trasversale, va a premiare quei giochi che piacciono di più e a penalizzare quelli che invece piacciono in qualche modo un po' di meno, proprio per queste loro difficoltà intrinseche. A me è già stupito vedere un The Gallerist in top 100.
Ma sì,
o vedere un Food Chain Magnate.
The Gallerist ha stupito anche me, perché la Serda non deve stare in top 100.
Ma no, vedi,
no,
anche
scherzo,
lì.
Scherzo, sennò poi mi impannate per sempre.
No, è giusto secondo me, perché comunque la Serda è sì divisivo, ma è anche in un modo o in un altro ha segnato questo mondo ludico, e secondo me quindi è giusto che sia presente. Si potrebbe fare questa cosa per tanti altri autori, però come qualcuno ha detto, forse Knizia Sushi, esatto, Sushi, sì, per me Sushi è sempre da tenere in considerazione.
Noi non abbiamo fatto una classifica di rappresentanza, se no un autore come
no,
Knizia.
Beh,
che ha vinto una non so quanta svalangate di nomination e premi, e ha pubblicato più di 600 giochi in una classifica di rappresentanza, ci deve stare. Ha forse
certo.
Il miglior gioco di aste che ci sia sul mercato, o uno dei migliori, in una classifica di rappresentanza ci deve stare.
Certo, ma questa qua non è, esatto.
Come ha anticipato prima, questa non è una classifica di rappresentanza, se no... Non vedere
sì, no, una, non è di merito, è semplicemente di nostra, della redazione.
Allora, non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma prendiamo in esame un attimino Feed the Kraken. Sono d'accordo con voi che magari in top 100 non l'avrei messo, però è anche uno dei titoli a ruoli nascosti nel 2022 meglio riusciti. Ok, io posso anche togliere Feed the Kraken dalla top 100, ma ora vi chiedo: quale altro gioco a ruoli nascosti avreste messo nella top 100? E tenete conto che Cryptid c'è già. Se tu mi allarghi ruoli nascosti, anche mi allarghi la definizione anche a deduttivi, ok, no, ne abbiamo molti altri.
Però, ma ad esempio, perché me ne viene in mente uno, uno su tutti.
Modern Art, alla fine...
No, a me viene in mente Avalon,
The Resistance. Esatto, anche a me è venuto in mente quello. Cioè, io metto davanti...
The Resistance è un capolavoro. proprio fuori da ogni dubbio.
Ma manca nella top 100.
Avalon. Vedi.
Manca nella top 100, ma io scelgo sicuramente Avalon davanti a Feed the Kraken.
Anch'io.
Ne avrei scelto un altro. E
ma
vi dico
anche a Cryptid, The Resistance è un capolavoro.
Ok, però non si sono avvicinati neanche nelle prime posizioni delle top 100 e non sono finite neanche in spareggi. Ah no, Avalon sì. No, Avalon sì, scusate, ho sbagliato io. Però c'è un altro grande escluso, che è Battlestar Galactica, che in realtà, gli ascoltatori non lo possono sapere giustamente, è uscito fuori all'ultimo spareggio. Ma,
quindi a 101esimo tipo.
Praticamente a pari merito con gli altri, cioè, e doveva essere nelle ultime 10 posizioni, ci doveva essere,
sì,
è uscito
ma quello.
però
quello l'abbiamo fatto apposta, dobbiamo dirlo adesso, diciamolo, perché i nostri amici di Radio Goblin altrimenti avrebbero detto: ah, ma come, lo mettete solo centesimo? Allora abbiamo deciso, no, lo lasciamo perdere, tanto Battlestar Galactica è il vostro Totò, è il vostro nostro Totopoli, e quindi visto che lo usano sempre,
allora povero Salvatore,
lo so, saluti a Sava e a tutti i membri di Radio Goblin. Però ecco, è andata così palesemente, anzi a noi manca Totopoli, anche a noi manca Totopoli, giusto?
Non è, non è che manca, l'abbiamo cancellato, è proprio diverso, ecco,
perché altrimenti era primo. vabbè comunque allora. Sì, anche quello è un altro gran gioco cooperativo col traditore, però lì sai
Totopoli dici?
sì esatto. C'è Nemesis che un po' l'ha soppiantato. C'è quello possibile traditore come in Battlestar Galactica, ambientato dentro un'astronave come Battlestar Galactica, però completamente diverso, perché poi uno è un survival e devi cercare di fare tutto quello che puoi. È vero che in parte è anche Battlestar Galactica, ma Battlestar Galactica è più complesso da un certo punto di vista, c'è più metagame, in Nemesis è più cazzo, sono usciti dei mostri giganti, degli alieni schifosi che mi stanno usando come carne riproduttiva fondamentalmente.
Ti sei tenuto, va bene.
Sì, esatto, l'ho messa in corner.
Allora vediamo, poi continuiamo con i ringraziamenti. Ringraziamo Alberto che era contento di aver visto una top 100 un po' più rivolta verso l'American, che lui conosceva già molto bene la top di prima e sapeva che questo era un nostro punto debole. Sappi Alberto che ci siamo dati da fare per correggere il tiro. Poi Adriana che ci parla di Shadow of Brimstone e Lord of Hellas. Allora, Shadow of Brimstone, preannuncio che Adriana non è l'unica ad averlo nominato, sono state varie persone, lei forse è stata la prima. Soffre un po' quello che soffrono i grandi franchising, come un altro grande escluso che è Pandemic. E qual è il problema? È che poi ognuno vota il suo migliore. E se noi avessimo sommato i voti dei migliori, il prodotto Shadow of Brimstone in generale in top 100 ci sarebbe finito, ma abbiamo scelto di gestire la top in modo diverso, dove ognuno votava il suo preferito, e purtroppo con un voto solo o due è molto difficile arrivare in classifica, per cui non è che non lo meriti, no, lo merita, ma la gestione è stata divisoria,
quindi,
in questo senso.
Scusami, è stato un caso che Azul, quindi è stato Azul, perché di Azul ce ne sono quattro almeno e tutti hanno votato Azul.
No, base. Allora, no, non tutti, però il primo titolo è, per quanto riguarda la redazione, io questo già lo sapevo perché leggendo le varie chat me ne ero reso conto, però è quello più apprezzato tra quelli usciti. Anche leggendo in giro sembrerebbe che il primo sia uno dei più apprezzati, per carità. Beh, quindi ci può stare.
Sì, io dico, vabbè, l'ultimo non l'ho ancora provato, però l'ho già detto più volte, secondo me Summer Pavilion merita. Se non è a livello del primo, poco ci manca.
Ma scusami, Matteo, tu l'avevi votato? L'avevi votato nella top 25? Cioè, nei
no, credo di non aver votato né Azul Summer Pavilion.
Ok, perché un Summer Pavilion mi pare di averlo visto, però appunto è comparso una volta sola. Tutti gli altri hanno fatto Azul e basta.
Sì, io sono più per... ho dato la mia preferenza per altre cose.
Ok, allora, Lord of Hellas non posso dire nulla, perché non lo conosco sinceramente. Lo conosco pochissimo, giusto quello che ho letto online. Ho difficoltà a dargli una collocazione eventuale all'interno della top 100, però non lo metterei, per quello che lo conosco, tra i miei titoli preferiti, e per me in cima a una classifica avrebbe difficoltà a starci, non so per voi.
Anche secondo me, però anch'io io devo usare esattamente le tue stesse parole. non l'ho mai giocato, lo conosco per quello che ho visto, ma non avendolo mai provato, però non è neanche uno di quelli che tira proprio come genere in sé.
Posso dire che sono molto fighe le miniature di Lord of Eth.
Quello sì, è vero, verissimo.
Le miniature di Awakened Realms in questo caso qua sono veramente fighe. Forse, non so se è il primo, uno dei primi Kickstarter penso di Awakened Realms.
Sì, uno dei primi.
Sì, forse ci può stare nella mia top 100, nella posizione 90-100, ma in quelle posizioni lì secondo me ce ne possono stare un po' di per tutti quanti, almeno 20-30 giochi. Quindi,
sì, e poi che sono anche un po' suscettibile all'umore.
All'umore, al momento. Cioè,
certo.
Mentre dalla mia top 100 non uscirà mai e poi mai un Seven Wonders Duel. Sono giochi che possono entrarci e uscirci facilmente.
Sì. E comunque mi sembra che il titolo che tu hai nominato non sia stato buttato lì a caso.
Quale titolo?
Seven Wonders Duel. E lui ha detto, nella mia top 100 un Seven Wonders Duel non uscirà mai.
Duel, sottolineo il Duel.
Duel. Non so, ma sento questa cosa qua un po'... voluta, una scelta voluta di questo titolo così. Forse perché c'è stato un po' qualcuno che ha notato due titoli molto simili, almeno sì, nel nome.
Questa è una critica che è venuta da alcune. Non è proprio una critica nel senso stretto, però qualcuno giustamente ha fatto notare che potevano essere titoli ridondanti: Seven Wonders, Seven Wonders Duel e Splendor Duels. Perché se noi li avessimo riuniti sotto un'unica voce, specificando magari sia questo che quest'altro titolo, avremmo lasciato due posti in più in classifica a qualche altro gioco che meritava di esserci. È vero.
Oddio.
Io lo posso capire, sono due giochi diversi per carità, e per cui meriterebbero due valutazioni diverse.
Esatto, e sono anche in posizioni diverse.
Sì, però Seven Wonders è alto, eh. Cioè tutti e due
sì,
sono
okay,
alti.
Ok, ma sono... Perché almeno questo è il mio punto di vista, ma Seven Wonders è un ottimo party game, e non è un party game stupido, perché comunque ti insegna il draft, ti insegna a quale carta dare priorità e quindi giocarla, come giocarla. E Seven Wonders Duel invece è un completamente diverso, perché è una sfida uno contro uno. Se io prendo quella carta, sblocco le carte subito sopra, devo capire come giocare, cioè è un gioco diverso e ha un target diverso. Sono due gran giochi tutti e due.
Esatto.
Io preferisco il duel. Poi io anche. Questi sono dettagli. Però sono validissimi entrambi. Cioè, per una sera con amici posso giocare a Seven Wonders. Una sera che invece sono da solo con compagna / fidanzata / figlia, posso giocare a Seven Wonders Duel. Per una cosa più strategica quasi, però.
Io concordo con Matte, cioè che avrei sofferto a vedere Seven Wonders e Seven Wonders Duel come unico titolo, perché sono due titoli diversi, con esperienze diverse e con proprio modalità di gioco diverse. Ok, c'è il nome Seven Wonders davanti, ma allora mi viene da dire che ci sono giochi molto più accorpabili in questa top 100 rispetto a questi due. Non è perché hanno Seven Wonders davanti e dobbiamo, cioè, adesso... Cioè,
allora per assurdo King Domino e Queen Domino, adesso ne dico uno a caso, no?
Adesso non so.
Per quanto riguarda King Domino, no, quasi tutti hanno votato il King Domino.
Ma per forza, perché è molto meglio da un certo punto di vista. Queen Domino è la versione leggermente più impegnativa, sono due cose in più. Si possono unire assieme. Voglio però dire, se hai uno non ti vai a prendere l'altro, a meno che non sei un collezionista.
Posso dire, c'è un Gloomhaven e un Gloomhaven
Joseph the Lion. Esatto.
Vedo molto più accorpabili questi due.
Sì, sì, sì.
Seven Wonders, che Gloomhaven e Joseph the Lion è la versione nettizzata, resa più semplice e migliorata di Gloomhaven.
Io ad esempio. Sì, con tempi di setup molto più brevi, hai meno personaggi, ma è un po' come se fosse il prologo a quello che poi è stato il papà.
Io non ho difficoltà a dire che se devo scegliere scelgo Jaws of the Lion, e in questo caso sì che mi viene da dire forse se dovevo liberare un posto accorpavo questi due, però non Seven Wonders o Seven Wonders 2.
Sì, anche perché l'esperienza di gioco fondamentalmente è la stessa. Cioè che quando tu giochi una partita a Gloomhaven, Jaws of the Lion o Gloomhaven base, la struttura di gioco, la meccanica di gioco è la stessa. Cosa che invece in Seven Wonders e Seven Wonders Duel o Splendor e Splendor Duel non è affatto così.
Esatto, esatto.
Simone ci fa una sfilza di titoli che ci siamo dimenticati. Allora, ci nomina Anachrony, Glenmore 2, Chronicles sarebbe, Tricarion e Soulgivers. Io su Anachrony sono in disaccordo, perché il suo momento per me è passato, ha avuto il suo splendore, è di Turzi, come si dice, cioè, grandi di attore, nulla da dire, ma quando è uscito nel 2017-2018, ok, ha avuto il boom, poi un po' è scemato. Glenmore 2 è un gran strategico, un grandissimo gestionale, ho difficoltà a metterlo in classifica. Tricarion e Soulgivers non lo so, per me non sono da top 100.
Pensa che io addirittura per assurdo, piuttosto che Glenmore 2, avrei eventualmente messo Glenmore il base. Era una scatoletta dell'Alea, quelle piccine, neanche come grosse come Puerto Rico, ma come San Juan, per capirci, quelle un pochino più piccoline. Eppure lì dentro c'era tutto quello che serviva per creare un gioco che appunto poi era di piazzamento tessere, ma con un senso. Glenmore 2 ha ampliato questo concetto con materiali al top fondamentalmente, però sì, però niente di veramente innovativo dal mio punto di vista, perlomeno. Quindi sì, sono titoli che secondo me possono stare sotto, cioè nel top 100/200, in quel centinaio lì ci possono anche stare. Allora,
questa cosa è una cosa che dovremmo approfondire in un'altra puntata, ovvero sotto la posizione 100 chi metteresti degno di nota. Questa è una cosa che dobbiamo valutare di fare, perché molti di questi giochi effettivamente sono degni di nota, ma neanche stessa nella stessa BGG li trovi al di sotto della posizione 100, ma sono titoli che andrebbero evidenziati e meriterebbero un loro spazio, e noi dobbiamo pensare a un qualcosa per dargli onore.
Comunque, adesso hai citato BGG, allora visto che parliamo di classifiche, di cesure, vi faccio una riflessione. Sono andato a vedere la miglior posizione avuta dal gioco e la sua posizione attuale. Parto da Age of Steam, giusto un titolo a caso di un autore a caso.
Sì, che a te non interessa mai.
Esatto. Age of Steam, posizione più alta, 7º. Posizione attuale, 128esimo.
Mamma mia.
Giusto per riflettere. Cioè.
Ma considera che Age of Steam è un gioco comunque che ha la sua età, e soprattutto negli ultimi anni c'è stato un boom di tutto il settore, non solo in Italia, anzi in Italia forse è quello che ha avuto meno ripercussioni positive, diciamo, di come crescita rispetto agli altri paesi, e soprattutto c'è stato un boom di nuove uscite, e ormai io credo, questa è una statistica interessante da andare a vedere, anche il numero di iscritti su BGG negli ultimi anni, quanto è aumentato, e quindi quanta di questa gente è andata a votare i vari nuovi giochi, perché sono abbastanza sicuro che dei giochi nuovi hanno sicuramente molti più voti rispetto ai giochi più vecchi. Vedi un Age of Steam, vedi un Brass, quello vecchio però, non l'edizione nuova, che poi vabbè, adesso ormai le hanno accorpate eccetera, però
Io ho fatto una citazione, posso fare un'altra citazione molto che mettiamo un altro caso significativo. Power Grid, Funke,
sì.
alta tensione.
Funke,
come vorrei chiamarlo. Posizione più alta in classifica, quarto, attualmente 55esimo. E nella, sì. nella nostra top
Power Grid. Credo sia nei primi 10.
Nei primi 20 direi di sicuro Power Grid nella nostra top, no?
Sì, sì, ma sono sicurissimo, addirittura forse nei primi 10.
Quindi, cioè, ripeto, le classifiche sono belle perché poi nascono proprio come argomento di discussione.
Assolutamente, ma per me Alta Tensione merita la posizione che gli abbiamo dato. Capolavoro anche quello, e penso che Freeze lo sappia, e anche se fa altri giochi non avrà mai più un successo del genere, cioè a tirare fuori veramente il cappello dal cilindro.
Vi vorrei far notare un altro capolavoro che ci saremo dimenticati nella top 100. Ecco. E questa volta sono d'accordo un po' con questa persona qui. Davide ci ricorda che non abbiamo la Guerra dell'Anello nella top 100.
Perché noi sì, non siamo guerrafondai, non ci piacciono forse i giochi lunghissimi da ore e ore e ore e ore. Non so, perché ho esperienza di... No, non è vero, perché c'è True Diegis in classifica. Allora niente, ritratto.
No. La mia riflessione è, allora, La Guerra dell'Anello è un bellissimo gioco, avevamo anche fatto tra i top 5 giochi di Tolkien, sicuramente l'avevamo citato perché avevamo parlato dei giochi ambientati nel mondo di Tolkien, ce ne sono interessanti. Qua secondo me paga molto il fatto di come è composta la nostra relazione, che se una volta era molto German e poco American, adesso è diventato un po' più American, un po' più con
light,
con un po' più, comunque ci manca qualcuno che abbia una parte wargame, perché poi alla fine qua stiamo parlando sostanzialmente di un wargame con tutto quello che implica, e quindi difficoltà di regolamento, partite lunghe, impegnative, dedizione.
Sì, e posso dire anche un'altra cosa, che è un ulteriore carico, devono esserci almeno due persone che adorano il mondo di Tolkien, che non è così, cioè è abbastanza semplice da trovare, sì, ma neanche così immediato, cioè secondo me è più facile, infatti in classifica c'è Rebellion, dove ci sono almeno due persone che sono amanti di Guerre Stellari, uno fa l'Impero, l'altro fa i Ribelli, il concetto è simile.
Sì, è vero, è vero, è vero. È una cosa da valutare. Comunque, sempre Davide ci fa notare che di Lang mancano dei bei titoli. Cthulhu, Rising Sun, Blood Rage, sono quelli che mi vengono in mente, ma anche Hank, no? Se non sbaglio, è suo.
Sì. Quindi, c'è anche Caos nel Vecchio Mondo.
Sì. Sì, bravo.
Il Vecchio Mondo anche quello è un altro capolavoro. Che oltretutto penso sia introvabile, l'avevo venduto quando cominciava a essere introvabile, ho fatto l'errore, perché se lo vendevo adesso mi pagavo un po' delle rate a caso.
Tanto tutti abbiamo una rata di qualcosa da pagare.
Sì, sì, fa esatto.
Tutto ciò che comprende il franchising Warhammer è difficile da vendere, eh.
No, quello lì ti assicuro che sarebbe stato facilissimo in questo momento dire...
No, intendo dire che non si dovrebbe... esatto, perché okay. Sono cose che poi sai che qualcuno le andrà a cercare. Esatto, lo sai, proprio vai a cercare. Bravo Matteo.
Però qua secondo me richiamo di nuovo in quello che abbiamo detto prima. Un titolo di Lang probabilmente... ci poteva stare in generale, però di nuovo se facciamo una top di rappresentanza allora ci deve essere Lang, ci deve essere Knizia,
quello che abbiamo detto prima, Knizia, Sushi, eccetera eccetera,
non essere, però forse non lo so, di nuovo io
ora scusatemi, però allora, non è che voglio fare la parte del diavolo. Ora se io vi dico Lang, che titolo di Lang mettete nella top 100? È difficile scegliere. Oppure
forse
facciamo
mondo.
Ok. Davide, tu cosa metteresti invece?
nessuno.
Va bene. Cioè, quella era la mia seconda scelta, infatti ho detto vabbè, Caos nel vecchio mondo.
No, ma per quello dico nessuno in top 100, tutti i giochi magari piacevoli da giocare, ma mi viene difficile metterlo, ripeto, cioè,
tra i primi
50 sicuramente nessuno.
Poi, sì, no, ma quello nemmeno io.
Tra il 50 e il 100 ci sono tante piccole componenti che oggi il mio 51esimo potrebbe essere domani 120esimo e il mio 120esimo potrebbe essere 52esimo.
Beh, ma comunque tornando al discorso della rappresentanza, se non ricordo male, di Feld in top 100 ce n'è uno.
Sì.
C'è solo Burgundy.
Sì, sì.
Che non è
pure... Ma non è vero, dai, nell'anno del dragone è un capolavoro, dai.
No, dai, scherzavo, però è più
bello. Allora, sì, anche secondo me è probabilmente il più bello, però anche Dragone a me piace veramente tanto, e poi comunque ne ha fatti altri che sono effettivamente validi, alcuni magari non del tutto riuscitissimi, però ad esempio Trajan è un altro gran bel gioco, insomma, appunto. La stessa
vogliamo
prima, vedi, però Pfister ne ha due, Grandmaster 3 e Marca Ivo, che sono i suoi due migliori,
se vogliamo,
però ne ha due.
Così,
Vlada non parliamone neanche.
Penso che adesso io non ho seguito tutto le varie spunti che ci sono andati dai nostri lettori, ascoltatori,
sì,
altro, però allora se facciamo così mi viene da dire, non lo so, sicuramente c'è un altro grande escluso. Se parliamo di rappresentanza, gioco di maggioranze che deve esserci in una classifica di rappresentanza è il grande.
È il grande, certo. Sì.
Dentro non c'è il grande. Ci sono
no. Maggioranza.
Ci sono The King is Dead, mi sembra, 8 minuti per un impero.
Sì. Sì, sì, però è il grande. Ad esempio, vedi, perché c'è 8 minuti per un impero ma non c'è il grande? Il grande ci mangia in testa 8 minuti per un impero, eh? Eppure è così, cioè, perché ci sono stati dei redattori che hanno votato 8 minuti per un impero.
Ma allora, si potrebbe anche obiettare, poi magari, però a il grande ormai ci giocano sempre le stesse persone a cui sono affezionate e trova difficoltà ad essere intavolato da altre persone.
Ma il grande ormai è anche difficile da trovare, cioè perché è esaurito.
Vero, vero, verissimo, verissimo.
Questo è un discorso che vale anche con altri giochi che non perché per me non sono rientrati in top 100 anche per questo motivo. Underwater Cities di Sushi non è più disponibile, in italiano non esiste più. Vanuatu è un altro di quelli che non esiste più. Ci sono dei giochi che... anche solo questa difficoltà non è da trascurare, il fatto che anche se uno volesse domani mattina si alza e dice voglio andare a comprare questo gioco qui, non lo trovo, non c'è, non esiste più in italiano perlomeno, poi anche in altre lingue comunque non è magari così facile trovarlo, ecco lì che dice vabbè, allora niente, aspetto un'eventuale ristampa. E poi se la ristampa non arriva mai, che fai?
Vero.
Non lo voti.
No. Però facciamoci un applauso da soli, perché dopo che abbiamo messo Lewis and Clark nella top 100 e anche abbastanza in alto, è arrivata la notizia che Keystone Games farà la ristampa. E quindi un applauso a noi.
Vedi, perché ci seguono e hanno detto guarda che è vero questo qua, aspetta, lo ristampiamo. Quindi fatelo anche per gli altri che avevo appena nominato, il grande, esatto. Giochi Uniti, ristampa pure il grande, vedrai che funzionerà bene.
Allora, ora scusate la domanda di Knizia. Knizia non è presente in top. Ora, se voi dovete mettere un titolo di Knizia, quale mettete? È difficile scegliere, difficilissimo.
Io ne sarei indeciso solo tra due.
Beh, ne puoi mettere solo uno, però cosa metti?
Uno forse solo perché c'ho la scatola autografata da lui, Scusa, se li metto a pari, ma una c'è la scatola autografata, dico Tigre o Frate, altrimenti direi Modern Art, ma sono validi entrambi, due giochi completamente diversi però.
Davide?
Sicuramente Modern Art.
Ok, io avrei messo My City, però va bene.
Stavo per dire eventualmente My City, però notiamo anche questa qua, un'altra cosa da riflettere, no? Visto che tutti ci paragoniamo a BGG, anche su BGG non c'è nessun titolo di inizia tra i primi 100, quindi poi non siamo così distanti, neanche noi siamo andati così distante, perché ha fatto tanti titoli, ma nessuno che è proprio quel capolavoro che per qualche motivo dici devo averlo. A me Modern Art piace, però ad esempio, se devo dire, li preferisco come gioco di arte Fornace, poi non so bene come si dica, come si pronunci, e quindi se devo scegliere gioco a quello e non gioco a Modern Art, mi diverte di più, mi piace di più, ha una meccanica un po' più intrigante. E quindi...
Vabbè, però sai, anche tempi diversi, Modern Art di 30 anni fa quasi.
Sì, sì, assolutamente, quindi paga probabilmente, per quanto l'abbiano ristampato
lo scotto del tempo.
L'hanno ristampato recentemente?
Sì, Modern Art l'hanno fatto l'edizione nuova, da Asmodee. Beh, ma allora scusa, la stessa domanda fatta su Knizia, qualcuno l'ha notato che non c'è neanche un titolo di Alex Randolph in top 100, eppure è Alex Randolph.
Però Randolph, metti di Randolph?
Rock and Roll Robot, o Ricochet Robot, chiamalo un po' come vuoi, per me quello è uno dei suoi migliori, forse il migliore, almeno per i miei gusti. E così vai anche a sopperire quella sorta di eventuale critica sugli astratti, perché Rock and Roll Robot / Ricochet Robot è un astratto, un astrattone proprio di quelli totali, però...
1,99 giocatori.
Esatto, no, credo sia uno infinito.
Sì, vabbè, era 99 per dire.
Come fino a 99 anni, perché quando se compi 100 anni poi non giochi più.
Allora, ragazzi, vado avanti velocemente. Alessio ci riporta anche lui Root, abbiamo già risposto, mentre andiamo a Viviana, perché Viviana tocca un argomento scottante. Si lamenta giustamente, e le do ragione, ho spiegato prima, però Pandemic e anche Arkham Horror. Allora, Arkham Horror non so se finirebbe in top 100, per me neanche in top 150.
Pandemic, ma Arkham Horror quale? Il gioco da tavolo o l'LCG?
L'LCG.
Ah no, per me no, ma neanche Arkham Horror, allora preferisco l'Eldritch Horror.
Pandemic, se dovessi decidere di ristrutturare la top 100 unendo tutti i voti dei Pandemic che a noi abbiamo dato, ci finirebbe, anzi sarebbe molto alto. Io, diciamo, ho votato Star Wars, Pandemic Star Wars, ma penso di essere stato l'unico ad averlo votato.
Io la caduta di Roma, perché secondo me è il più bello, perché Star Wars è molto bello, ma usa il sistema Pandemic in maniera un po' particolare.
Probabilmente io mi sono limitato al base. Nonostante Pandemic caduta di Roma mi piaccia molto, però Pandemic base è dove è nato tutto. Quindi è anch'io, cioè io stesso ho una sorta di affetto verso Pandemic. Io ho la versione Pandemia di Strate Libri, quindi proprio andiamo indietro nel tempo.
Sì, sì. Alcune persone, non mi ricordo chi, no, forse una persona sola, ha votato il Legacy 0, e mi pare che ci sia stato anche un Legacy o uno o due, non mi ricordo. Cioè, capite che comunque, che se io voto Tizio, lui vota Semproio, come fa poi a finire in,
no, certo,
in top 100? È molto difficile, però sì.
Diciamo che ci sta. Questo ci doveva fare.
Esatto, esatto, ha ragione. Viviana ha pienamente ragione.
Sì, poi... ma se uno va a vedere, ora, credo che nessuno abbia mai votato un gioco di quel genere, ma è come se per caso ci fossero 5 o 6 redattori che avessero votato degli exit, ma che ne so, uno ha votato Exit Assassino sull'Orient Express, un altro ha votato Exit la cosa dei ghiacci, eccetera, e se li racludi tutti sotto Exit prendi un tot di voti, o come l'Unlock. Unlock in top 100 ce n'è uno, non so neanche come sia riuscito a, cioè, o effettivamente che è uno dei pochi che non ho ancora giocato, è talmente bello che l'hanno votato in di più, altrimenti per me anche quello doveva essere raggruppato come giochi Unlock in generale.
È vero, è vero, hai ragione. Andiamo avanti, gli ultimi due ringraziamenti. Allora, Daniele, che ci propone Stone Age, ha fatto la storia dei giochi da tavoli al suo modo, quindi un segno di ringraziamento andrebbe sia a lui sia a Catan. Il nomino Catan perché 3 giorni fa è mancato l'ideatore Klaus Tauber, ma è un gioco che ha dato tanto a questo mondo, meriterebbe un qualcosa di a parte.
Vabbè, è stato quello che ha iniziato, diciamo così, l'era moderna del gioco moderno,
esatto.
In certo modo.
E poi l'ultimo ringraziamento a Vincenzo, che ci fa presente che manca Lorenzo il Magnifico all'interno della top 100. Io sono un po' in difficoltà, perché forse l'avrei fatto rientrare, lo sai, perché i viaggi di Marco Polo, non lo so.
Ma allora, gli A Chi Tocca, perché io ancora li chiamo A Chi Tocca, hanno fatto carriera, no? Perché appunto hanno fatto, vabbè, erano partiti con Egizia, Leonardo da Vinci, poi hanno fatto appunto Lorenzo il Magnifico, Grand House Hotel, Gigli,
esatto.
Blasini, eccetera, sono tutti A Chi Tocca fondamentalmente. Quindi uno loro sì, ma proprio anche solo per dire, cavolo, abbiamo degli autori italiani che comunque spaccano, oltre a Luciani, Tascini, che sono già decisamente affermati, ce ne abbiamo altri che effettivamente però varrebbe la pena sottolineare, anche perché fanno dei giochi effettivamente molto 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 validi. Vedi appunto un Lorenzo il Magnifico, o anche un'Egizia. Egizia addirittura è stato pubblicato, quando sarà stato 2 anni fa, sì, più o meno, una nuova edizione, però solo nel mercato americano, se non ricordo male. Egizia, le sabbie del tempo, Shift of Sand o Sand of Time, non me lo ricordo più. Comunque vabbè, il gioco è sempre uguale, c'ha la grafica più bella.
Allora, di Lorenzo il Magnifico dobbiamo far notare che quest'anno è uscita la riedizione di Crano Creation con una versione rivista, e so che all'interno mi pare che ci sia anche l'espansione delle famiglie del Rinascimento e l'espansione della congiura, sì, dei pazzi. È una grande reimplementazione e uscirà a giugno del 2023. Io mi auguro che a Modena sarà già presente. E probabilmente rilancerà il gioco, quindi non escludo che se noi rifacessimo una top 100 l'anno prossimo qualcuno di noi lo rigioca e sale in classifica.
Io l'ho rigiocato anche abbastanza recentemente, è un gioco che effettivamente è sempre molto piacevole.
Io ho preferito, sono sincero, i viaggi di Marco Polo 2. Mm-hmm. Per me erano, non dico sullo stesso piano, perché poi ho scelto Marco Polo 2, però si equivalgono molto come sensazione che poi alla fine mi danno, e mi piacciono entrambi. Io poi ho scelto uno o l'altro perché, come dici te, A Chi Tocca?
Eh sì, no, però vale la pena sottolineare anche Grand House Hotel è un altro di quelli che effettivamente poi è molto alto, anche 15esimo, anche se la volta prima era finito primo. Sì, c'è avuto un po' un calo di...
Ha goduto mm-hmm. della ristampa, avrebbe potuto essere anche più in alto. È semplicemente comunque sceso perché ci sono stati dei cambiamenti all'interno dei redattori, ci sono state delle implementazioni di persone con gusti diversi e l'hanno fatto scendere leggermente. Sì, sì, sì. Certo. Leggermente, da primo a 15 posizione, comunque se sei finito lì sei un gioco da giocare, prima o poi sì, nella tua vita. lo devi giocare un gioco che finisce lì, per cui
no, assolutamente
direi che devi giocare i primi 20, cioè se non avete giocato
anche 20, io direi forse anche i primi 50,
sì, però dico i primi 20 dovete averci fatto almeno
e
una
poi parte. Io comunque vi dico un'altra cosa, McGertz, cioè c'è dentro come Concordia, ma Imperial 2030, tipo, che giochi economici, un Navigador anche, certo, ma gli economici, non ci sono giochi economici quasi, anzi forse togli il quasi, nella top 100 non ci sono giochi economici, piacciono forse solo a me.
Concordia non lo reputi economico?
No, non è economico, non è basato sui soldi, cioè sì, ci sono i soldi, ma non è, cioè Imperial 2030 è io compro una nazione e ne controllo il governo e quindi posso decidere quello che fare, è un concetto diverso, oppure che ne so, un Ponzi Scheme dove sto cercando, io vado a truffare la gente, mi faccio dare dei soldi anche se poi dovrò ridarne molti di più dopo, ma nel frattempo questi soldi qua mi servono per pagare altre truffe. Cioè, quindi è un gioco anche quello particolarmente divertente.
Food Chain Magnete, come lo vedi?
Food Chain è un mix di
per me è economico al 100%.
No, perché non è tu, cioè i soldi arrivano dopo, non è la base. La base è, ok, io devo sponsorizzare un prodotto, è molto basato sulla pubblicità, devo far venire voglia dei miei prodotti alla gente, e quindi se poi io riuscirò a soddisfare queste esigenze, allora guadagnerò dei soldi, ma non è tutto basato sui soldi.
Sì, però se mi esclude Food Chain, a me non mi viene in mente nulla da top 100 soltanto basato sui soldi.
Imperial 2030, okay. Sì, però è un possibile, cioè nel senso, capisco che è un settore molto di nicchia, non ci sono così tanti giochi basati appunto su questo sistema economico, e quindi capisco che si faccia un po' fatica.
Per dire, Matte ha nominato Ponzi Scheme, io avrei sempre voluto provarlo, ma al di là di prezzi folli, non l'ho mai visto sotto i 70 euro, insomma.
È come container, sono quei giochi che escono, poi spariscono, e una volta spariti il loro titolo, il loro valore lievita costantemente anno dopo in anno fino a raggiungere valori improponibili.
Dai, che Ponzi Scheme l'avevo portato anche l'altra volta quando ci eravamo visti l'anno scorso, poi non ci avevamo giocato. Te lo ricordi?
Sì, sì, certo, l'avevo chiesto io. No, io
esatto.
Faccio due riflessioni. Mi sono riletto le due classifiche perché le ho citate tante volte, e poi alla fine guardavo che nei primi 35 di BGG noi ce li abbiamo tutti tranne 5 titoli, e due li abbiamo già nominati, War of the Ring e Root, e gli altri sono Eclipse, Clank, Legacy ed una Imperium, che voglio dire, sì, bei giochi, ma forse non è così proprio mortale non averli messi.
Poi, Eclipse, allora,
molto particolare,
esatto.
E ricadiamo di nuovo un po' nello stesso discorso che abbiamo fatto già prima per Root. Clank, forse sì, forse Clank doveva starci nei primi 100.
Sì, Clank anche secondo me.
Ed un Imperium, non lo so, lo conosco poco.
No, l'ho giocato, stesso autore di Clank, anche se poi la meccanica non c'entra niente. Bene, molto bene, ma non lo so, a me lascia un po' perplesso i cubetti, te lo dico proprio sinceramente, io sono sempre stato un fan dei cubetti, ma buttare lì dei cubetti colorati su Arrakis mi dice poca roba, infatti se ci fossero state anche solo due miniaturine del cavolo avrebbe avuto tutto un altro fascino, però il gioco comunque è molto valido, molto interessante, ho giocato più volte, anzi ho mio amico Riccardo che ci sta sicuramente ascoltando, che ha anche l'espansione, e quindi ogni tanto, se, cioè in teoria vorremmo essere almeno in 3 o 4 per giocarlo, quando invece siamo in 2 evitiamo. Perché comunque è un gioco basato sulle maggioranze.
Ecco, questo che in realtà ce l'abbiamo un gioco, anche se non è proprio prettamente per bambini in top 100. Rileggendola, abbiamo Rush and Bash. Io sono un mega fan di Rush and Bash, tutti lo sanno. L'ho regalato
comunque 20
volte. E comunque l'abbiamo fatto diventare famoso noi, non solo grandi. The Glove, ricordati che siamo stati...
No, Rush and Bash si porta dietro un grande pregio, che è quello di darti la sensazione di Super Mario e ti porta ai ricordi di quando giocavi ai videogiochi di Super Mario, e questo è un pregio perché te lo fa tenere nel cuore. Ci vorrebbe una riedizione, come dicevo qualche puntata fa. Un gioco che ti finisce nel cuore è difficile scalzarlo. Se non fosse nel cuore, probabilmente non ci sarebbe nella top 100.
Esatto. E comunque anche King Domino potremmo considerarlo anche come gioco da bambini.
È anche Similo.
Sì.
Scriverò allora a Dado critico e glielo dirò.
Bravo, bravo.
Allora chi parte? Vabbè, con il suo grande escluso?
Allora, parto io. Ma parto titolo io. Secco o facciamo una top 3?
No, secco 1.
Porca miseria, ho capito, ma ce l'avevo, vabbè, niente. Vabbè.
Parto io, vai. Perché l'abbiamo nominato prima, io l'ho votato nella mia top e era Dune Imperium, però sono stato tipo l'unico a votarlo, non è andato molto avanti. A me piace sia in solitario che in multiplo, piace anche in due, in tre, in quattro giocatori, indifferente. Mi piace costruirmi il mio mazzo, mi piace crearmi la maggioranza quando voglio crearmi la maggioranza, oppure decidere di metterci un solo cubetto lì dentro. E c'è da dire che esiste un kit che si trova ancora, che ti trasforma il gioco in deluxe con le navicelle. Non lo comprate perché è incompatibile con l'espansione.
Ah, ok.
Però se qualcuno lo volesse comprare, qualcosa si trova ancora in giro, con la versione base si trova. Attualmente l'espansione però ti permette di sviluppare meglio le azioni sulla parte alta del tabellone, che erano un po', diciamo, forse il punto debole del gioco.
Quelle un po' meno usate.
Esatto. Questo viene un po' rivisto. Le sensazioni che ti dà il gioco comunque non cambiano molto, mettiamola così, è semplicemente una correzione che per un appassionato ci sta e da comprare.
La mia è Keyflower. Keyflower perché? Perché secondo me è un gioco pazzesco per compenetrazione di meccaniche, perché ha una parte di asta molto interessante con l'omino verde che metti sullo spigolo del... Vabbè, adesso non sto a spiegare Keyflower, ma quello che mi piace è che appunto questa meccanica di asti è molto particolare. Ha la meccanica di piazzamento tesserone con queste tessere esagonali, ha un po' di gestione risorse e poi ha un'interazione pazzesca perché poi tu puoi andare a giocare sulle plance degli altri giocatori. E per me questo meriterebbe tranquillamente non top 100, top 50.
Vabbè, raga, io ho fatto la mia scelta e la mia scelta va a discapito di quello osannato da tutti, quello richiesto a gran voce da tutti, ovvero Kylos, ma io, il mio grande escluso non è lui, è Underwater Cities. Underwater Cities di Sushi è un gioco clamorosamente bello, alcuni fanno similitudini con e parallelismi con Terraforming Mars, ma secondo me ne esce vincitore Underwater Cities, perché ha un piazzamento, cioè un gioco di carte, ma non solo, perché devi anche scegliere un'azione sul tabellone, e questo mix da traspazzazione e colore della carta, colore della spazzazione e colore della carta, se c'è corrispondenza permette di giocare entrambe le azioni, ovvero sia quello sulla carta che quello sullo spazzazione. Se invece non c'è corrispondenza si gioca solo lo spazzazione. Tutto il gioco è basato su una propria plancetta personale in cui bisogna cercare di costruire queste città sottomarine, e quindi costruire queste cupole, i dissalatori, i laboratori, le serre, che ti permettono poi di avere delle risorse da poi poter utilizzare per costruire nuove cose o per fare dei cambi come proprio come risorsa, come punti vittoria. Il gioco è secondo me molto 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 bello, è a mio avviso al momento il migliore di Sushi. È uscita anche un'espansione, però in italiano non la vedremo probabilmente mai, purtroppo, dove presentano anche le planche giocatori dual layer, ma so già che appunto non difficilmente lo vedremo. Però io di sushi ormai lo sto seguendo da vicino, perché mi è piaciuto Messina, mi è piaciuto, anche se un po' meno, Woodcraft, in precedenza mi era piaciuto Pulsar, insomma è un bel autore. Underwater Cities, top.
Basta Underwater City.
Sì, no, però appunto Underwater Cities, secondo me, già cosa hai finito Terraforming in classifica nostra? Secondo? Terzo?
Secondo.
Allora Underwater Cities poteva tranquillamente arrivarci sopra. Boom. Ho voluto esagerare con l'ultima dichiarazione, ma è, per me è vera. Mi sarò tirato addosso un sacco di hater.
Dai, chiudiamo. Abbiamo annoiato abbastanza, però questo è anche significativo di quanti titoli si possono nominare in una top che
rimane, e quanti fuori, lasciarne fuori.
Esatto, quanti se ne lasciano fuori.
Vabbè, però è giusto, doveroso, anzi mi aspetto anche ulteriori commenti ai commenti della top 100, cioè entreremo in un loop infinito. Ragazzi, chi ci ha ascoltato ed è arrivato fino a questo punto, davvero sono convinto che non farà altro che adesso commentare con la sua versione dei fatti, dei nostri commenti, e quindi niente, tanto c'è sempre il signor Fappos che vi risponde su Facebook o dove sia.
No, non scrivete più nulla, vi prego.
No, scrivete. E poi ovviamente vi aspettiamo sul gruppo Telegram e basta. Comunque sono assolutamente contento che questa top 100 stia creando tutti questi commenti e questo interesse.
E questi problemi a Fappos anche.
Esatto, ma anche... Va bene, allora io direi che per questa puntata è tutto, e quindi un caro saluto da Matte.
Da Papos.
Ciao. Ciao a tutti da Davide, ciao.
Ciao ciao.
Ciao.
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.